Abbiamo parlato l'altra volta di una ricerca del 2012 sull'attenzione di ricordare il sindaco di Risco e i suoi colleghi, e abbiamo guardato i risultati che sono stati ottenuti. Abbiamo visto che come loro avevano previsto, ci sarebbe stato un effetto, diciamo, negativo sull'attenzione in base al tempo. Più tempo passava e più probabilmente ci sarebbe stato un effetto negativo, cioè si sarebbe trovata più facilmente a pensare ad altro rispetto all'argomento di quello che vedeva sul video. Ci serve perché? Non perché faremo questa ricerca, è la ricerca principale, eccetera, ma perché è uno stimolo per parlare delle misure, cioè degli accorgimenti che noi possiamo, a cui possiamo fare riferimento per vedere se la nostra indagine, il nostro intervento ha avuto un effetto oppure no. Cioè, io studio l'attenzione, ma l'attenzione come la misuro, no? Quanto ci guardiamo, quanto a lungo uno resta fermo sulla sedia, non lo so, no? Bisogna trovare degli indizi, guardando i quali io posso dire, beh, questo qui vuol dire stare attenti, questo invece no. Allora, procedimento utilizzato da loro, che anche noi abbiamo provato a usare, no? Vi ricordate, abbiamo avuto questo abbiamo utilizzato questo materiale e questo schema, questa tabella per dire di noi stessi che cosa stavamo facendo, se stavamo attenti alla lezione oppure no, e poi abbiamo tentato anche di rispondere ad alcune domande per vedere se c'era un ricordo di quello che era stato detto, no? La domanda finale purtroppo non era ben fatta, per cui è stata interpretata in modo un po' diverso. Dopo comunque guardiamo anche i nostri risultati. Dicevo, la domanda che serviva era un indizio di comprensione e ricordo, no? Solo se ho capito so rispondere, solo se ho memorizzato posso rispondere a distanza di tempo. Cioè, poi magari uno se l'ha dimenticato, beh, capito, poi non si ricordava più, no? Cioè, non è che sia così sicuro, ma insomma, diciamo che se una persona sa rispondere a una domanda su un materiale che ha sentito, probabilmente ha capito e poi ha anche appreso quel materiale. Bene, oggi non vi do niente, nessuna carta, però vi do comunque un compito. Adesso cambiamo metodo di registrazione dell'attenzione. Io oggi metterò sempre i miei prompt ogni tanto per vedere se state attenti, e comunque ognuno sa per sé, non c'è nessuna divulgazione di questo, però siete voi che dovete autoregistrarvi, cioè dopo 20, 40, 50 minuti suonerà un reminder, perché altrimenti sono sicura che non ce la fate a ricordarvi questo compito, e a quel punto scriverete sì, sto facendo mind wandering, no, non sto facendo mind wandering, e poi alla fine vi farò anche delle domande, ma tutto senza una scheda, soltanto che lo registrerete in un angolo del vostro quaderno, e poi come l'altra volta punteremo a gruppi per vedere com'è andata oggi. Oggi però appunto ci sarà questo, cioè quando suona voi vi osservate e registrate, ok? Questa sarà la domanda, tra 20 minuti risponderete a questa domanda. andiamo avanti. L'altra cosa notevole dal punto di vista metodologico era l'effetto del trattamento anche, cioè cosa trovavano questi ricercatori nel loro secondo esperimento? Un effetto interessante per noi che ci occupiamo di educazione e di istruzione, e cioè che talvolta c'era un effetto positivo della domanda, c'era un effetto positivo perché la domanda svolgeva una funzione di riattivazione dell'attenzione e i soggetti imparavano meglio, con più imparavano di più le informazioni che venivano subito dopo la domanda. Ok? Quindi noi possiamo dire, vedi, cioè da un lato questa ricerca ci dice quali sono i nostri limiti, perché i nostri limiti sono legati al fatto che la nostra capacità di attenzione è fluttuante, non possiamo neanche fidarci di noi stessi sempre, no? Sappiamo che a volte la fatica, la noia, la monotonia del compito, le preoccupazioni che abbiamo fuori dal contesto in cui studiamo fanno sì che si perda l'attenzione, ma ci sono, cioè, quello che ci interessa è anche sapere, oltre a questi aspetti diciamo un po' avvilenti della nostra limitazione, no? Però noi possiamo anche pensare a tutta una serie di fattori che possono invece riattivare la nostra attenzione. Questa è una delle cose che noi possiamo prendere in considerazione, cioè l'interazione, la richiesta, la domanda che può essere anche più sul contenuto rispetto a quelle che abbiamo visto in questa ricerca, no? Che semplicemente è come se ogni tanto l'insegnante mi dicesse: state attenti, siete attenti, alzate la mano chi è attento, oppure uno fa le domande alle persone singole, no? Cioè, sono modi per riattivare l'attenzione, per assicurarsi che uno sta capendo, e vedremo, faremo qualche prova di programmi web che hanno questo scopo, cioè che cercano di fare domande in modo tale da avere un'interazione migliore tra chi insegna e chi ascolta e impara, in tutti i contesti, che siano quelli in persona, che siano quelli online, che siano quelli con le persone più grandi o più mature, oppure con dei soggetti, degli interlocutori più giovani, più piccoli. Allora, la domanda, quindi primo punto, non è inevitabile che ci sia questa disattenzione. Per esempio, le domande agiscono come fattori di orientamento dell'attenzione. Però certo non è neanche semplice, soprattutto in certi contesti, riattivare l'attenzione non è così semplice. Questa ve la lascio. Allora, per esempio, un'altra possibilità complementare è, oltre a dare il compito di riattivatore all'insegnante, alla persona, alla figura, all'educatore, no? Cioè la persona adulta, diciamo, esperta, può essere che noi lavoriamo in un'altra prospettiva, secondo una seconda soluzione, che è quella di cercare di sviluppare l'autoregolazione, cioè la capacità della persona di attivarsi, di stare attenta, di pianificare e organizzare. Per esempio, si parla a volte di tecnica del pomodoro. Tecnica del mio pomodoro, come mi diceva, è questo, no? Quindi non ce l'ho, non ci sono più pomodori, non mi fanno più, mi fanno tutti strani e sgrimizzosi, e però insomma questa tecnica è stata inventata negli anni 80 invece apparteneva all'epoca in cui c'erano ancora molti pomodori in cucina. Che cos'è questa tecnica del pomodoro? Allora, la tecnica del pomodoro è una tecnica, un aiuto allo studio. Chi l'ha già usata? Qualcuno l'ha già usata? Magari a scuola? Qualcuno? No. Non sapeva, ecco, che cosa succedeva? Come faceva? Ci racconti? Cosa succedeva durante questo? Thank you.
fare un'organizzazione del tempo di studio. Quello che lui propone è di pianificare la sessione di studio cercando di identificare il materiale da imparare in una sessione, in una settimana, in un mese, in un esame, e cercare di immaginarsi quanto tempo, quanta difficoltà può occupare il contesto, per esempio, no? Ho un libro da studiare una settimana, quante pagine sono? Conosco già l'argomento, quindi posso pensare di apprenderlo velocemente, oppure è un argomento nuovo e quindi per me è difficile ricevere il tempo, no? Cioè io ho delle aspettative sulla difficoltà delle cose che devo fare. Queste aspettative dovrebbero essere collegate all'organizzazione del tempo di studio. Certi argomenti che non conosco ne chiederanno più tempo, altri invece che già, no, così un po' conosco e dovrei apprendere velocemente. Quindi mi faccio un piano, dico quanto tempo ci metterò, mi do un tempo minimo, un'unità di tradizionalmente 25 minuti, poi suonerà il mio timer. Avrò una brevissima pausa, proprio pochi secondi per alzarmi veramente tanto, e poi riprenderò fino a raggiungere 3-4 intervalli, quindi un'ora e mezzo, 2 ore, insomma, sono io che stabilisco quanti pomodori, no? Per quanti pomodori lavorerò, e quando sarò arrivata a 3-4 pomodori prenderò una pausa un po' più lunga. Mi alzerò, cambierò, non so, e poi rinuncerò. Allora, questo, questa tecnica. Può essere, come dire, una cosa facile da fare, no? Poi, da vedere, da realizzare, no? Ma, come vedete, ce ne sono tante online di queste timer. Cioè è una tecnica semplice che però nello stesso tempo è interessante, perché può essere utilizzata in tanti contesti. Può essere utilizzata durante l'ascolto della lezione per capire quale può essere il tempo che lo studente può stare attento. Chiederò io allo studente 2 ore di ascolto continuo? Posso chiedergli, ma poi so che l'attenzione non può durare tanto. E poi soprattutto per l'autosservazione, no? Perché mi dà un traguardo, oggi farò un pomodoro, ma domani magari mi riuscirò a fare 2, no? E potrò crescere, migliorare la mia capacità attentiva. E comunque mi dice che cosa, come dovrei organizzare il mio lavoro. Poi mi dice lei, tanto dopo rispetto gli orari, no? E quindi non serve a niente. Certo, poi c'è anche quel problema. Comunque, diciamo che questo del pomodoro potrebbe essere considerato una tecnica anche per l'autosservazione, e quindi per una riflessione sulla difficoltà del materiale, sulle mie capacità. Naturalmente bisogna che ci sia una predisposizione, ma insomma un interesse nel confronto di questa attività. Allora, questa era lo schema che avevamo fatto l'altra volta rispetto al mind wandering. Una proposta che si potrebbe fare per i nostri prossimi incontri, oggi però qual è il compito che abbiamo già considerato, è di variare la durata dei segmenti di lezione e vedere se c'è una differenza a seconda che questi pomodori durino un tempo breve oppure un tempo più lungo. articolo successivo, sempre sul mind wandering, però non è particolarmente interessante in questo momento. L'ho tenuto qui soltanto per farvi notare il modo in cui questo lavoro viene citato. Vi avevo detto un'altra volta che noiosamente ripeterò tutte le volte come si fa la citazione di un articolo, e quindi questa è quella che vedremo oggi. Vedete che questo articolo, che è pubblicato sul giornale per Survival Psychology, è citato attraverso questa procedura: cognome, virgola, iniziale del nome, virgola, e cognome. Cognome, virgola, iniziale del nome, anno, tra parentesi. Io non ce lo metto mai il mese, basta l'anno. Chiuso. Titolo: People Mind Wonder More During Mass Than Space Inductive. Punto. Giornale: Journal of Experimental Psychology, in corsivo. Bla bla. Poi anche un sottotitolo: Advanced Online Publication. Ora, questa è la citazione di una pubblicazione online, ok? Questo è online. In una pubblicazione cartacea, o comunque in una pubblicazione che dà questa informazione, ci mettete anche i numeri delle pagine. Quindi 45-92, punto. Allora, ti ho detto, dopo tutte queste chiacchiere, tutte queste chiacchiere sul pomodoro, che riprenderemo, e noi abbiamo già detto che nel corso parleremo un po' dell'anima della pedagogia sperimentale. Noi faremo riferimento da un lato a esigenze metodologiche, cioè parleremo dell'approccio che viene utilizzato di solito in campo sperimentale educativo, come si fa, con quali disegni, con quali procedure, e complementarmente vedremo anche degli aspetti problematici di queste procedure, cioè quali sono i limiti, quali sono i vantaggi delle varie scelte che si possono fare. Attraverso, ne parleremo facendo riferimento a dei dibattiti che hanno avuto luogo tra pedagogisti italiani e poi anche tramite l'analisi di ricerche pubblicate. Sì, prenderemo qualche ricerca come quella di Risco per vedere quali sono i metodi che usa, le misure. Cosa studia la pedagogia sperimentale? Con quale metodo, in collegamento con altre scienze, con il mondo dell'educazione? Queste, diciamo, sono le domande generali che ci faremo. Non ci staremo tanto, e quindi parleremo poi di argomenti specifici. Diamo una definizione e poi ce la togliamo intorno. Allora, pedagogia sperimentale è una scienza che sottopone al controllo sistematico l'efficacia dell'intervento educativo in tutte le fasi, in tutti gli aspetti. Entro, insomma, anche, come dire, degli scopi, degli obiettivi dell'insegnamento. Ecco, come vedremo, ci sono stati dei momenti in cui è stato negato la possibilità di fare sperimentazioni su certi aspetti più valoriali, più filosofici, a cui si assegnava una soluzione prevalentemente attraverso altri metodi argomentativi, riflessivi, però credo che come uno sviluppa un attaccamento a un metodo tende poi sempre ad utilizzarlo con tutti gli argomenti che si trova di fronte, no? Per cui diventa una forma mentis. Chi ha, diciamo che chi utilizza un approccio più di tipo sperimentale, empirico, cerca poi sempre di raccogliere dati, analizzarli, metterli in tabelle, fare analisi di questo tipo. Comunque, al di là del imparare a farlo, e poi uno fa sempre le stesse cose, che insomma non è vero del tutto, è un approccio conoscitivo che uno apprezza e cerca di utilizzare, no? Perché cercheremo di vedere, utilizzeremo quelli che possono essere considerate procedure delle scienze più sperimentali, non solo la psicologia utilizza un metodo sperimentale, e poi le materie, diciamo, più dure come la fisica o come le scienze, no? Certo che la situazione è diversa, anche perché noi abbiamo sempre presente la complessità del contesto in cui ci troviamo a lavorare, no? Chi lavora nella scuola, chi lavora in un contesto di rapporti umani, no? Non è che può fare esperimenti col bilancino, con il metro, naturalmente, tutto va riletto poi a partire dai problemi di cui ci vogliamo occupare. Allora, dicevo, pedagogia sperimentale vorrebbe controllare l'efficacia dell'intervento educativo in tutti i suoi aspetti, mettendo a confronto tecniche come potrebbe essere quella, vediamo, abbiamo parlato già di un'indagine in cui vengono introdotte delle tecniche, il pomodoro, no? Pomodoro efficace? Allora, metà classe avrà attraverso una cuffia delle indicazioni sui tempi e metà no. Quale si troverà meglio nel time management del compito? Quella con le cuffie e con il pomodoro, oppure quella che non c'è? Facciamo l'ipotesi di sì, no? Che sia quella con le cuffie e il pomodoro sullo schermo ad avere dei risultati migliori in termini di controllo del tempo. Possono essere altri modi per parlare di questo argomento? Sì, ci possono essere altri modi, può essere un approccio meno empirico, no? Più basato su una riflessione di che cosa vogliamo ottenere dalle persone. È importante avere un time management? Vogliamo darlo a tutti? Che cosa cambia, no? Cioè, ci può essere più una riflessione rispetto a cosa è desiderabile ottenere, cosa vogliamo insegnare, è una cosa importante, non lo è, ci sono altre cose, ci sono altri modi per spiegarlo. Allora, pedagogia sperimentale, scienza che sottopone al controllo efficace all'intervento, i problemi di cui si occupa nascono dalla pratica educativa. Sì, ovviamente, ovviamente dovrebbe essere, diciamo che a lungo si è detto che dovrebbe essere il contesto educativo che fa emergere dei problemi, no? Che il teorico, lo sperimentalista cerca di riorganizzare, di trattare e di risolvere. E utilizza le procedure delle scienze sperimentali e le conoscenze teoriche della pedagogia e delle altre scienze dell'uomo. Anche questo, io penso che voi abbiate già parlato a lungo dei rapporti tra pedagogia e altre scienze, quindi noi questo lo daremo soltanto di sfondo. Naturalmente è una delle tematiche, no? Per esempio io mi sono spesso rifatta a ricerche di tipo psicologico, naturalmente sui temi della memoria, dell'apprendimento, dell'attenzione, insomma ci sanno dare tante informazioni, no? Come si fa a ignorarle? C'è chi si appoggia di più al contesto di tipo sociale, sociologico o filosofico, no? Cioè, io sono dell'opinione che più contesti si tengono presenti, più cose importanti si identificano, però potrebbe essere anche un modo di potrebbe essere anche un modo considerato un po' eclettico, no? Di mettere le cose insieme. C'è chi è più dentro a un certo modo di fare scienza, è molto più legato a certi contesti propri, di riflessione propria. E io penso che invece sapere, insomma, sapere di altri campi di studio è importante. Certo che tutte le volte che noi portiamo dentro, come dire, un modo di fare scienza, dobbiamo poi analizzare criticamente gli strumenti che si usano, l'ecologia di certi strumenti, no? Cioè, io voglio studiare se nella mia classe c'è un problema di attenzione, mi prendo la cosa di Risco, come ho fatto a voi, are you mind wandering? Boh, no? Oppure, cioè, chiaramente bisogna adattare gli strumenti, i metodi, i risultati al contesto in cui si lavora. Non è che uno può direttamente andare a un convegno, trova un'idea carina, lo faccio anch'io, no? Cioè, dipende da dove uno si trova, il contesto. E quindi bisogna adattare al luogo e alle persone con cui si lavora quello che leggiamo, quello che incontriamo in altri momenti. Però, insomma, sempre tutto può essere arricchente, no? Come nasce la pedagogia sperimentale? Nasce nella seconda metà dell'Ottocento, il termine è del Novecento, ma nasce nella seconda metà dell'Ottocento per tutta una serie di ragioni legate alla modernità, diciamo. Cioè, intanto nasce il bisogno di fare ricerca per trovare un modo efficace di insegnare. Prima non importava tanto, la scuola era per pochi, andava bene, non c'era bisogno di preoccuparsi di come si insegnava tanto. Ci cioè andavano in pochi, erano con i loro, insomma, gente che poteva fare riferimento poi a un istitutore individuale, no? Non c'era una difficoltà, naturalmente c'era chi non imparava neanche allora, no? Però diciamo che il problema di trovare un modo efficace per insegnare nasce quando aumenta la base di studenti. Arrivano più studenti, c'è bisogno che siano istruiti, devono saper leggere, scrivere, fare di conto. Quindi si dovrà trovare il modo di essere più efficaci possibile. Inoltre, appunto, aumenta il numero, no? Aumenta il sistema scolastico, le persone che andavano a scuola. C'era anche poi quella che qui definisco ricchezza del movimento scientifico. Sì, c'è l'idea del bisogno di democratizzare, no? che stiamo andando verso tempi migliori, che ci sarà un progresso, che la scuola, l'istruzione sarà per tutti. Quindi un desiderio di accoglienza, di espansione. E pertanto diciamo che in questa fase, per i primi decenni, lo sperimentalismo educativo, cos'è meglio, quali sono i metodi migliori, quali sono gli strumenti che si possono utilizzare, dicevo, lo sperimentalismo educativo procede pari passo con altre discipline come per esempio la psicologia sperimentale, che si basa su metodi sperimentali per studiare i processi mentali. psicologia che si era all'epoca distanziata, come sapete, dalla filosofia, no? E aveva cominciato a studiare con metodi empirici e sperimentali i processi delle sensazioni, poi la memoria. E poi però... No, niente, come non detto, dopo i primi passi succede qualcosa in Italia da noi che blocca un po' l'espansione, l'estensione dell'uso di questo metodo. Quindi la crescita di un approccio sperimentale, il contatto con la cultura pedagogica internazionale vengono interrotti perché si afferma il pensiero idealista. Gentile nel 23 propone una riforma scolastica che trasforma il modo di insegnare e poi blocca anche la ricerca per un lungo periodo. Perché? Perché viene negata la possibilità che la pedagogia abbia un rapporto con la psicologia, la si identifica con una filosofia dell'educazione che risolve in modo speculativo, lo dico senza voler essere negativa, no? Il rapporto tra l'allievo e il maestro, no? Nega la possibilità di fare ricorso a test, a oggetti estranei e stranieri, no? Risolve nel contatto tra docente e allievo ogni tipo di rapporto, ogni tipo di misurazione e di valutazione. E anche la scuola viene modificata, insomma, si prosegue lungo un percorso che era già segnato, no? Ma è una scuola molto centralista, molto gerarchica, sempre dei migliori. Voi sapete, c'era un indirizzo di tipo umanista per l'elite, per la classe dirigente, e poi tutta una serie di soluzioni per invece le persone, diciamo, provenienti dal... Quindi, segnate uno. Sì, no. Ora ne metto un altro, sempre di 20 minuti, e poi facciamo una piccola pausa. Siete stanchi? Lo facciamo subito. La pausa. Siamo sempre stanchi, facciamo subito. Va bene, sì. Vabbè, chi tace consente, quindi andiamo avanti. Allora, questa slide è leggibile, ve la riassumo. L'ho attaccata per trovare qualcosa di più su Gentile, che voi conoscerete già perché avrete già fatto filosofia dell'educazione. Tanto noi vogliamo semplicemente capire chi era e cosa ha fatto, non è che approfondiremo gli aspetti della filosofia gentiliana. Voi sapete che Gentile era stato nominato ministro della pubblica istruzione all'indomani della marcia su Roma, ok? Quindi anni 20, quando era la marcia su Roma, in che anno? Viene nominato ministro della pubblica istruzione, si mette all'opera per plasmare il modello educativo italiano secondo le proprie teorie. E fa questa riforma Gentile che Mussolini definisce la più fascista delle riforme. Cosa fa la scuola fascista? Innalza l'obbligo scolastico a 14 anni, ma non è uguale per tutti. Istituisce la scuola elementare a ciclo unico. Una volta terminata la prima fase di studi, l'allievo si trova davanti a quattro strade: ginnasio, quinquennale, che dava l'accesso ai licei, unica via per l'università. Scritto male, il ginnasio non era di quella, licei, via università. Comunque, diciamo, c'era un percorso liceale. Poi scegliere l'istituto tecnico e l'istituto magistrale destinato alla preparazione dei maestri di scuola elementare e la scuola complementare di avviamento professionale triennale, al termine della quale non era possibile iscriversi un'altra scuola. Quindi diciamo a quell'età uno valutarsi. Dunque, dal punto di vista delle materie, Gentile introduce lo studio della religione cattolica nella scuola primaria perché è utile a creare un minimum di spirito intellettuale nelle masse popolari. Nei licei compare la filosofia affinché le nuove leve della cultura classe dirigente fossero dotate di un elevato bagaglio culturale e ideale. Il concetto fondante dell'azione gentiliana è quella secondo cui gli studi devono essere aristocratici, nell'ottimo senso della parola, studi di pochi, dei migliori, cui l'ingegno destina di fatto, o il censo e l'affetto delle famiglie pretendono, destinare al culto dei più alti ideali umani. La limitazione delle iscrizioni è proprio delle scuole di cultura e risponde alla necessità di mantenere alto il livello di dette scuole più deboli, ai deboli e agli incapaci.
Che ne pensate?
Wow! Pensate che questa riforma comunque dura tantissimo, no? Cioè ci sono delle parti che sono ancora a funzionare. È quindi una scuola classista, borghese, censitaria, che preclude alla gran parte del popolo l'accesso all'istruzione secondaria e all'università, quella che autorizza, quello che Mussolini dice, prendete. Sono 50 anni che si dice che la scuola va riformata, che la si critica in tutti i modi. Si è gridato in mille toni che bisogna rendere finalmente la scuola seria e formativa dei caratteri degli uomini. Il governo fascista ha bisogno della classe dirigente, non posso improvvisare funzionari in tutta l'amministrazione dello Stato. Tutto ciò deve venire a grado dalle università. Non è più il tempo in cui si poteva essere impreparati, appunto perché siamo poveri e ultimi arrivati, dobbiamo armare potentemente la nostra intelligenza. È quindi necessario che gli studenti studino sul serio se si vuole fare l'Italia nuova. Ecco le ragioni profonde della riforma gentile, di quella che io chiamo il grande atto rivoluzionario usato dal governo fascista in questi mesi di potere. Fino alla Seconda Guerra Mondiale tutto va avanti così, no? Quindi diciamo che abbiamo una gran massa di persone che arrivano insomma, all'avviamento professionale e poi alcuni che frequentano il ginnasio quinquennale che arriva all'università. Mentre l'istituto tecnico dava accesso soltanto a alcune facoltà scientifiche e l'istituto magistrale soltanto al magistero. Quindi diciamo che molto precocemente no, si sceglieva quale sarebbe stato il percorso scolastico, vabbè poi anche per altre ragioni naturalmente che non erano soltanto quelle della cultura chiusura, no? Ma diciamo che c'era una selezione precoce, una chiusura teorizzata anche, no? Cioè si preparava soltanto i pochi migliori che dovevano studiare duramente per poter ottenere il loro titolo. Una scuola anche difficile e dura, ma che si seguiva, ci si stancava, si lavorava perché si era sicuri di avere poi uno sbocco, no? Cioè voi sapete che ci sono stati dei momenti in cui andare all'università veniva considerato come un'offerta di futuro, no? Si pensava che a un sacrificio iniziale poi dopo sarebbe seguito un percorso più accettante nei confronti delle persone che si sono laureate. E poi però, dopo l'apertura dell'università alla massa, diciamo, questa accettazione, questa sicurezza è diminuita. Perché però non è che le persone imparano meno o che ce ne sono tantissime di più. È che probabilmente le industrie, i posti di lavoro in Italia non sono sempre adattati, cioè voglio dire che risulta, per esempio adesso dalle ricerche OCSE che sono uscite in questi giorni, studiano il livello della richiesta da parte dell'azienda di persone con una laurea, no? Si è visto che spesso le persone magari riescono anche a laurearsi, poi dopo il tipo di lavoro che fanno è sottostimato, no? Cioè, come diceva l'altro giorno qualcuno, si cerca l'ingegnere anche per far partire l'ascensore tra un po', no? Cioè non si riesce a valorizzare le capacità e le competenze che le persone hanno acquisito all'università. Ci sono pochi laureati rispetto a quelli che sono presenti in altri paesi in Europa. Chissà però se ce ne sarebbe bisogno di tanti di più, cioè in teoria sì, perché si vuole raggiungere il 40%, ma se poi le persone laureate non vengono, non hanno lavoro, oppure il lavoro che fanno è di livello più basso rispetto a quello alle loro competenze, è tutto un po' problematico. Certo che non c'è molto sostegno, non c'è finanziamento, no, allo sviluppo del... Quindi insomma è problematico, ancora non abbiamo risolto il problema, Gentile l'aveva risolto riducendo l'accesso all'università, noi probabilmente posticipiamo questa problematica come mettendo sul mercato delle persone che a volte non riescono a trovare un posto adatto per loro. Nel contesto di scienze dell'educazione, della verità non dovrebbe andare tanto male, è uno dei corsi di laurea che ha uno sviluppo possibile e potenziale poi dopo abbastanza alto. Allora, dicevo, pedagogia sperimentale nasce con un impulso, non è una sperimentalista, poi tutto si ferma perché gli viene detto che la sperimentazione non si può fare, e poi dopo, finita la guerra, negli anni 50 ricomincia con un po' di fatica perché ha interrotto tutto, no? Le persone non sono state formate secondo quei principi, non si sa, e si sono persi i contatti con i contesti internazionali, ci vuole del tempo per riprendere, no? Non è che si riaccende la luce e si parte, diciamo, si deve ricominciare a tirare in fila, andare ai convegni, sentire persone, conoscere, cominciare a ragionare su un approccio diverso. Poi le persone magari non ci vedono neanche che ci sia un interesse nei confronti di questo cambiamento. Quindi, perché la pedagogia sperimentale riacquisisca un po' di credito, passano gli anni, vanno modificate le metodologie, vanno apprese le metodologie, vanno recuperate le conoscenze che magari altrove hanno, qui da noi un po' meno. Ma nei primi anni almeno possiamo proprio parlare di sperimentazione, o piuttosto di innovazione, nel senso di trovarci di fronte a contesti in cui succedono cose, si cambiano cose, si prova anche quello, si va a un convegno, si ottiene un'idea, no? E la si porta nel proprio contesto, la si fa agire. Si verifica quello che si è studiato? Si precisa le variabili e quello che si vorrebbe ottenere? Ecco, il mio punto, il punto che vorrei sostenere qui è che almeno nei primi anni no, non è così che funziona. Si parla spesso di sperimentazione, ma non è una vera sperimentazione quello che fa, non so se ci avete fatto caso, che per esempio quando il ministro dell'istruzione progetta un cambiamento dice che verrà introdotto in via sperimentale. Ma non è uno sperimentale basato sull'esperimento, è, si potrebbe dire, intanto si prova, ok? Si fa qualcosa, poi dopo, se ci sembra che abbia funzionato, si continua, se no no, però non c'è sperimentazione. Per esempio, quando venne fatta la scuola media unica, che ormai so, giurassico, era introdotta per via sperimentale, ma non sono state fatte sperimentazioni. Fossero state fatte sperimentazioni, tutti poi siamo convinti che sia una buona cosa la media unica, no? Che non prima c'era chi faceva la media e chi faceva la scuola di avviamento professionale e poi non poteva continuare qui. Meglio avere la media unica, no? Che già è un periodo, diciamo tutti, un po' un limbo, il bambino a 11, 12, 13 anni non è che può scegliere cosa farà da grande nella vita, e quindi però non è stato verificato cosa si poteva fare, se c'era un successo maggiore, una soddisfazione maggiore, non lo so, si potevano scegliere degli argomenti rispetto ai quali sarebbe stata fatta una valutazione, invece no, poi entrata in atto tutti noi andiamo alla scuola media unica, finita. Poi dopo alle scuole medie superiori, quando sono stati introdotti la seconda lingua, quando sono state introdotte, no, cose sempre in via sperimentale, ma noi invece impareremo a utilizzare il concetto di sperimentale. 2.